Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marcotullio che vi parla. Sono le ore 17:59, appena scoccate, di questa splendida domenica 19 giugno 2022, festa del Corpus Domini in molte parti del mondo, salvo quelle che più osservantemente lo celebrano il giovedì della seconda settimana dopo la Pentecoste, ossia giovedì scorso, ma praticamente dappertutto lo si sta festeggiando oggi e nella prossima settimana. Tante processioni si svolgeranno anche da queste parti il venerdì, nella solennità del Sacro Cuore, quindi insomma metteremo insieme più cose e come al solito cercheremo anche noi qui nella nostra rubrica mensile di mettere insieme più cose antiche e cose nuove, come dice il Vangelo e come sempre cerchiamo di fare. Quindi approfittiamo di questo minuto appena trascorso in più che ci è stato dato, perché oggi abbiamo veramente tanta carne al fuoco, grazie a delle sorelle di cui vado a parlarvi tra poco, a brevissimo, immagino che siano anche in ascolto e comincio con un primo caro saluto. Ora vi dico chi sono, intanto loro hanno già capito, sto facendo salire un po' di suspense. Vi ricorderete che la volta scorsa era il 15 maggio e c'era stata al mattino la canonizzazione di Charles de Foucault in Piazza San Pietro. E io cominciai la trasmissione mensile esprimendo il mio cruccio, il mio rammarico per non essere riuscito a preparare in tempo una lezione senza pretese, nel senso etimologico di lettura, sui padri della Chiesa in Charles de Foucault, perché avevo trovato sì nelle sue biografie il riferimento a una passione di Charles de Foucault, del fondatore delle piccole sorelle, dei piccoli fratelli, per i padri della Chiesa e in particolare per San Giovanni Crisostomo, ma non avendo particolarissima frequentazione personale degli scritti numerosi e ponderosi di Charles de Foucault, non mi sono azzardato a mettere bocca su un argomento del genere. Vi dicevo, avevo detto su queste frequenze, mi sarebbe piaciuto anche intervistare qualche piccolo fratello o qualche piccola sorella che avesse studiato sull'argomento per conoscere anch'io, per apprendere qualcosa su come la spiritualità e la teologia dei padri della Chiesa avessero nutrito la spiritualità e la teologia di un santo morto praticamente sul nascere del secolo breve, perché lui morì per delle conseguenze remote dell'inizio della prima guerra mondiale. In fin dei conti le guarnizioni francesi nei territori delle ex colonie furono richiamate al fronte con la Germania e gli equilibri saltarono nelle colonie e lui fu più esposto in pochi mesi dopo lo scoppio della guerra, già nel 16, il primo dicembre, fu ucciso in circostanze mai del tutto chiarite, peraltro anche del suo corpo si hanno pochissimi resti, pochissime reliquie, ma queste sono altre storie, adesso ci porterebbero troppo in là. Che cosa è successo invece da quel 15 maggio del mese scorso? È successo che io poi ho avuto dei contatti con le piccole sorelle che vivono nella mia città e io devo qui raccontarvi di questa casa in cui vivono le piccole sorelle di Gesù, di Charles de Foucault. Come dice Don Francesco, il prete anziano della mia parrocchia, quelle sono venute qui per riposarsi, ma noi non le possiamo far riposare perché sono così brave, sono così buone, si sta così bene con loro che non le possiamo lasciare lì in pace a casa loro, dobbiamo portarle in giro per le nostre attività e soprattutto, aggiungerei, in chiosa abbiamo tutto da guadagnare nello stare ad ascoltare le loro storie, nel farci raccontare quello che hanno vissuto in posti del mondo dove il cristianesimo è marginale da sempre e dove loro l'hanno vissuto senza i psicodrammi che tante volte ci affannano nelle nostre giornate postmoderne occidentali. Su questo non mi dilungo oltre, ma vi dico che se andate su YouTube e scrivete nella riga di ricerca Nettuno, piccole sorelle, vi escono alcuni video brevi, non lunghi, curati dal canale Ecumenismo Diocesi di Albano, in cui si intervistano proprio queste donne fantastiche, a cui adesso mi è caro e doveroso far giungere un grato saluto. In particolare saluto Sor Giuseppina e Sor Miriam, che a preferenza delle altre, soltanto perché le ho portate in macchina, ho avuto maggiormente modo di parlare con loro e di imparare tante cose da loro, ma in realtà tutta la casa è piena di persone fantastiche. Io le saluto abbracciandole virtualmente davanti a tutta Italia e mi piacerebbe che ci fosse tutto il mondo ad ascoltare i miei complimenti per loro, perché sono senz'altro anche troppo pochi. Ad ogni modo, che cosa hanno fatto per noi, non solo per me, queste piccole sorelle? Avendo ascoltato quello che avevo detto la volta scorsa, ne avevo fatto parte anche a loro personalmente, mi hanno detto: ma sai, guarda, adesso è difficile perché in questi giorni, sì, sono tutti a Roma, ma sono tutti impegnati con la festa per la canonizzazione, non trovi nessuno che ti viene a parlare, poi bisogna vedere chi ne sa veramente abbastanza da dire qualcosa, ma non disperare perché qualcosa è stato scritto. Andrò nei prossimi giorni a Roma, alla Casa Generalizia, e ti saprò dire. Ed effettivamente un paio di giorni dopo, non più tardi, mi è arrivato un loro messaggio, una loro comunicazione. Abbiamo preso questo libro. Allora, sono andato a prendere questo libro, che è in forma di una dispensina ad uso interno. Questo lo dico. Se ci fosse in ascolto qualche editore interessato a un'opera interessante e scritta bene, perché è una perla nascosta dentro alla conchiglia, ma che testi così ben fatti siano lasciati ad uso interno, laddove in questo momento ci sono riflettori pubblici mondialmente accesi sul nome e sulla figura di Charles de Foucault, insomma. Se qualcuno fosse alla ricerca di titoli su Charles de Foucault, questo potrebbe essere interessante, e spero che anche la puntata odierna ne darà un saggio. Sì, perché è stata una piccola sorella a scrivere questo libro, che non arriva alle 150 pagine, il cui titolo è Emmanuel Dieu avec nous, Emmanuele Dio con noi. Il sottotitolo più perspicuo: da Giovanni Crisostomo a Charles de Foucault. È scritto tutto in francese, io lo tradurrò, anzi chiedo scusa fin d'ora se la traduzione necessariamente fatta all'impronta non mi lascerà anche una declamazione diciamo attraente o perlomeno continua e ugualmente gradevole per tutta la durata della puntata, però sarà come se ascoltassimo parlare la piccola sorella che ha scritto questo testo, ciò che appunto speravo di poter fare, un'intervista a qualcuno che abbia le competenze, che abbia studiato a fondo il testo, e questo qualcuno è la piccola sorella Madeleine René de Jussy. Ho chiesto informazioni su chi fosse, così schiva che peraltro per trovare il nome bisogna andare alla fine dell'introduzione, perché non l'ho scritto né in copertina né in gerenza, ma ecco, questo testo è stato pubblicato a Beirut nel 1998 e si tratta di una religiosa, appunto, che è stata maestra delle novizie a Gerusalemme, poi ha vissuto in Libano e lì si è interessata, come vediamo e vedremo, a San Giovanni Crisostomo. È morta l'8 marzo del 2014 a Beirut, e al momento non siamo neanche riusciti, per mia colpa, perché ho fatto queste debite domande troppo tardi, a trovare la data di nascita. Ad ogni modo, insomma, parliamo di una religiosa che chiaramente conosce a fondo gli scritti, i testi di Charles de Foucault, ha avuto modo, per input di studiosi, ecco qui, ha avuto modo di approfondire anche i testi patristici di Giovanni Crisostomo e ha offerto questo saggio, un saggio che è diviso in una introduzione e in alcune parti, una manciata di parti, in cui si trattano alcune tematiche. Adesso prendo questo testo, ecco qui, e vi dico, si trattano, c'è l'introduzione, poi c'è la fede in Gesù Salvatore, l'occhio della fede, e poi le quattro parti che compongono il saggio: la presenza di Dio nella scrittura, presenza di Dio nell'Eucaristia, presenza di Dio nei piccoli, nei poveri, nei peccatori, presenza di Dio nella Chiesa. Ciascuna di queste parti è composta di vari dittici, nel senso che l'autrice ha raccolto a mo' di antologia e con soltanto una breve introduzione dei testi di Giovanni Crisostomo e dei testi di Charles de Foucault. E cerco di leggervi adesso ecco, qualcosa della prefazione che aveva scritto. Taglio perché vorrei poi andare al dunque, chiaramente essendo oggi il Corpus Domini, mi concentrerei sull'introduzione e sulla sezione dedicata all'Eucaristia, che è molto molto bella, non perché le altre lo siano meno, ma insomma la sorella Madeleine René Bixiou dice che leggendo il libro di Jean-François Si, uno storico, oltre che un teologo e un autore francese, ha potuto realizzare che effettivamente nella vita di Frater Charles la lettura continua delle opere di Giovanni Crisostomo aveva avuto un posto importante e continua nella prefazione La piccola sorella. Il numero di testi trovati da Jean-François Si è molto grande, formano un manoscritto in francese di 552 pagine, 411 dattilografate, fotocopiate per la postulazione e sui quali lei dice di aver lavorato per molti anni, ecco la base su cui quindi si è basata. Frère Milad parla anche di questa influenza di Giovanni Crisostomo su Frater Charles. A leggere gli scritti di Frater Charles non si prova questa elevazione verso le altezze dello spirito, tanto umane quanto divine, come leggendo i mistici che hanno tentato di esprimere le loro esperienze di conoscenza e di amore di Dio. C'erano tre autori preferiti che rileggeva incessantemente: Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce e San Giovanni Crisostomo. Notate quindi due moderni e un antico. Non sembra aver seguito i maestri del Carmelo nella loro via mistica di esperienza dell'unione divina, ma da Santa Teresa d'Avila ha appreso l'amore appassionato del Signore, da San Giovanni della Croce il senso della totale rinuncia e la fede nell'efficacia della croce. Forse è stato ancora più segnato dal realismo e dalla forza delle imitazioni di Gesù che si scoprono nei sermoni di San Giovanni Crisostomo sul Vangelo. Charles de Foucault è un uomo d'azione, il suo spirito è inquieto e non si riposa nella conoscenza, neanche nella conoscenza amante. Non ha pace se non quando agisce in modo tale che la propria azione sia al contempo imitazione fedele di Gesù e perdita di sé nell'amato. Insomma, continua la piccola sorella, questa ricerca effettuata a partire dalle note prese da Frater Charles sull'opera di Giovanni Crisostomo e confrontata con i suoi scritti è una botta sicuramente incompleta in rapporto allo studio più dettagliato che potrebbe essere fatto e che potrebbe coprire altri argomenti utili da approfondire. D'altra parte, i testi sono numerosissimi sia nell'uno sia nell'altro autore. Ci vorrebbe una conoscenza approfondita di entrambi per pensare di aver operato la scelta migliore e quindi anche la selezione fatta qui non pretende di essere la sola possibile né la migliore. L'approfondimento della vita e dell'insegnamento di Giovanni Crisostomo mi ha dunque condotto a un approfondimento della nostra spiritualità. E a questo punto mi è stato chiesto di condividere questo lavoro con le piccole sorelle di differenti paesi d'Oriente che si stanno impegnando nuovamente nella fraternità. Poi è sembrato che questa ricerca potesse essere più largamente diffusa. Ecco perché questo lavoro vede oggi la luce e vorrebbe proporsi come un modesto contributo a quelli che l'hanno preceduto e a quelli che lo seguiranno. Seguono i ringraziamenti alle consorelle e anche al padre Efrem Kyriakos, che non ha cessato di incoraggiare, e al padre Francis Leduc, che l'ha pazientemente e fraternamente accompagnata e aiutata a dar forma a questo lavoro che senza i suoi consigli giudiziosi e il suo aiuto per quanto riguarda Giovanni Crisostomo non sarebbe arrivato a termine. Allora adesso andremo a leggere qualcosa dell'introduzione, ma poi passeremo al testo della parte sull'Eucaristia, che chiaramente dovendo operare una scelta nel Corpus Domini si impone quasi come una scelta obbligata, però ci farà comodo conoscere i riferimenti biografici per sommi capi, tanto di Giovanni Crisostomo quanto di Charles de Foucault. Forse di quest'ultimo sono meno indispensabili, perché immagino che fra gli ascoltatori più o meno tutti abbiano sentito parlare, specialmente in questi ultimi mesi, del Fratello Universale. Però su Giovanni Crisostomo anche noi a Padre Nostri non abbiamo ancora tenuto una puntata specifica. Più volte, è vero, siamo tornati a citare i suoi testi anche diffusamente, e qualcuno di quelli che abbiamo citato tornerà anche questa sera. Però non abbiamo mai posto un'attenzione particolare al dato biografico, cosa che ci suggerisce di colmare adesso, almeno per una volta, almeno per questa volta, la nostra lacuna. Allora, i riferimenti cronologici proposti dalla piccola sorella Madeleine René su Giovanni Crisostomo sono questi. Giovanni nacque ad Antiochia, probabilmente nel 345. Il padre morì poco dopo la sua nascita. Sua madre, Antusa, aveva una fede molto profonda. All'età di 20 anni restò vedova con una figlia e un figlio. La figlia morì presto e Antusa si consacrò all'educazione del figlio. Malgrado l'impronta cristiana, la sua educazione intellettuale e morale fu quella della borghesia pagana dell'epoca ad Antiochia. Partecipò alle lezioni dell'illustre maestro di retorica e filosofia Libanios e non fu insensibile ai piaceri che la città gli offriva, le corse, i giochi del circo, anche se è probabile che Giovanni non abbia mai sconfinato in eccessi. Libanios però non esercitò su di lui un'influenza tanto grande quanto il vescovo Melezio e soprattutto il monaco esegeta Diodoro di Tarso, che lo iniziò al metodo esegetico fondato sull'interpretazione letterale del testo. Altre volte torneremo a parlare di Diodoro e di quella che si chiama scuola di Antiochia, via dicendo. Chiusa parentesi, torniamo alla piccola sorella. Quanto a Melezio, di concerto con Diodoro e con l'asceta Carterios, si fece carico della formazione religiosa del ragazzo durante il catecumenato. Dopo il suo battesimo, nel 369, passò 3 anni all'Asceterion, con un gruppo di giovani desiderosi di esercitarsi a una vita cristiana più fervente. Vi si conduceva una sorta di vita monastica, ogni giorno molte ore dedicate alla preghiera e alla lettura della Sacra Scrittura, il che non escludeva dei compiti apostolici. Diodoro consigliava molta moderazione nell'ascesa e condannava le mortificazioni eccessive. Ordinato lettore, Giovanni leggeva la Sacra Scrittura all'assemblea e la spiegava al popolo cristiano. Presto si diffuse la voce che sarebbe stato fatto vescovo. Egli ne ebbe paura e scappò nella vita cenobitica. Adesso lasciamo stare le note perché dobbiamo fare solo un passaggio, diciamo. L'esperienza monastica sarebbe durata 6 anni, dal 372 al 378, 4 anni di vita cenobitica sotto la direzione di un vecchio monaco siriano, 2 anni di solitudine in una grotta del Monte Silpius, e passava gran parte delle sue giornate e delle sue notti a leggere e meditare i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. Un'ascesi eccessiva avrebbe comunque nuociuto alla sua salute. Due ragioni spiegano il suo ritorno ad Antiochia, appunto la sua cattiva salute, aveva frequenti mal di stomaco, e poi c'era il desiderio della gerarchia. Melezio, tornato dall'esilio nel 378, lo avrebbe ordinato diacono nel 381. Gli fu allora dato l'incarico di predicare e il suo vescovo gli affidò anche l'amministrazione temporale della diocesi. Ordinato nel prete nel 386 da Flaviano, successore di Melezio, per 12 anni fu il grande predicatore della chiesa di Antiochia, città molto cosmopolita. Giovanni avrebbe predicato con molto successo in mezzo a un popolo che gli voleva bene e allora la sua reputazione si estese e l'alta società di Costantinopoli cominciò ad invidiare alla metropoli siriana questa voce eloquente. Il 27 settembre del 397 morì Nettario, il vescovo di Costantinopoli. Giovanni fu prelevato di forza e condotto a Costantinopoli, dove fu ordinato vescovo e intronizzato il 26 febbraio 398. Piccola chiosa a margine, queste cose nelle capatristiche avvenivano molto spesso, che si prendessero dei candidati assai riluttanti all'episcopato, che letteralmente scappavano e venissero consacrati e intronizzati. Torniamo alla piccola sorella. Sembra che Giovanni non si sia mai abituato all'ambiente della capitale, non riuscendo ad accettare gli intrighi della corte. Bandì il lusso dal palazzo episcopale, edificò ospizi ed ospedali, gestì vasti domini, vasti latifondi, le cui rendite coprivano i bisogni delle vedove e delle vergini. Sostenuto dalla ricca diaconessa Olimpia, creò delle case di accoglienza per i poveri, per i malati e per gli stranieri. Immaginate il tipo, quindi uno che ha questa impronta da un lato molto ascetica, questo è un commento mio, e dall'altro molto sociale. La lotta aperta, torniamo al testo, tra Giovanni e Teofilo di Alessandria, anche di lui torneremo a parlare, chiusa parentesi, che era stato costretto ad ordinarlo vescovo alla fine del 397, cominciò con l'affare dei monaci egiziani, i lunghi fratelli, resi gelosi da Teofilo. Arrivati a Costantinopoli nel 402, furono accolti da Giovanni, che tuttavia non li ammise alla comunione. Vabbè, adesso la questione dei lunghi fratelli non la tratteremo sicuramente nel corso delle nostre puntate, se il Signore ci aiuta. Ma non questa sera. Alla fine, però, ecco, è soltanto utile per indicare che nell'intrigo, nello scontro tra Costantinopoli, l'astra nascente di Costantinopoli sotto Giovanni di Antiochia, che poi non sarebbe mai più stato noto tanto come Giovanni di Antiochia quanto come Giovanni di Costantinopoli e poi Giovanni Crisostomo. Si sarebbe risolto però a sfavore di Giovanni Crisostomo perché fu convocato un sinodo contro di lui. Lui non si presentò, aveva poi questo caratterino. Ed essendo contumace, Giovanni fu deposto. L'imperatore ratificò con la propria autorità le decisioni sinodali. Giovanni si appellò a Innocenzo I, il Papa di Roma. Ma poche settimane più tardi fu esiliato definitivamente, prima nel Caucaso, poi verso il Mar Nero, dove mandavano tutti quanti, verso la Crimea, l'oggi tristemente famosa Crimea. Già Clemente Romano era stato mandato a morire da quelle parti, e più o meno ci esiliavano tutti. Il 14 settembre 407 morì nel Ponto, appunto. E questo era un ragguaglio su Giovanni Crisostomo. Su Charles de Foucault, più rapidamente perché immagino si sappia di più di lui. Nato a Strasburgo il 15 settembre 1858, a 6 anni fu orfano di padre e di madre, fu un bambino ferito. Con la sorella Marie furono tirati su dal nonno materno, il colonnello di Morlaix. A 10 anni entrò al liceo di Strasburgo. In quegli anni strinse amicizia con quella che per lui sarebbe stata una seconda madre, la cugina Marie de Bondy. era 8 anni più grande di lui e lei avrebbe compreso silenziosamente e avrebbe aiutato con immensa pazienza durante la sua giovinezza tormentata e per tutto quanto il corso della sua vita. Giovane adolescente, si gettò con avidità in ogni sorta di letture. Fu spinto a dubitare di tutto, avrebbe detto che niente gli sembrava abbastanza solido e provato. A 18 anni si impegnò nella carriera militare e si affondò, si inabissò in una vita di godimenti e di disordine. Ufficiale a 22 anni, fu inviato in Algeria. 2 anni più tardi lasciò l'esercito e intraprese un'esplorazione nelle regioni del Marocco ancora sconosciute. Lo fece a rischio della sua vita. In questo viaggio fu molto segnato dall'incontro con credenti di altre religioni. Di ritorno che fu, spese della sua esplorazione un bilancio scientifico che lo rese celebre. La sua anima però era in ricerca, tornato a Parigi, una grazia estremamente forte, parole virgolettate, lo spingeva. Cominciò ad andare in chiesa pur senza credere. Nel cuore della sua ricerca incontrò provvidenzialmente un prete che per lui sarebbe stato un padre, una guida chiaroveggente e un amico. Si tratta dell'Abbé Juvelin. Nell'ottobre del 1886, a 28 anni, ritrovò la fede. 2 anni più tardi, su consiglio dell'abbé Juvelin, fece un pellegrinaggio in Terra Santa e fu lì che scoprì Gesù di Nazareth e l'umiltà dell'incarnazione. Tutto il resto della sua vita sarebbe stato da quel punto lavorato e modellato dal ricordo di Nazareth. Dopo mesi di ricerca, decise di entrare nella trappa nel 1890. E partì piuttosto velocemente per il poverissimo monastero di Akbes in Siria, vicino ad Antiochia. Poco a poco fu però irresistibilmente attratto dalla vita ordinaria e semplice di Gesù, intravista durante il suo pellegrinaggio. Nel gennaio 1897 fu autorizzato a seguire la sua vocazione. Arrivò a Nazareth, quindi il 4 marzo, parliamo del 1897. E visse da eremita alla porta delle Clarisse per 4 anni. Fu durante quel periodo che scrisse la maggior parte delle meditazioni sul Vangelo e che lesse regolarmente gli scritti di San Giovanni Crisostomo. Nell'aprile del 1900, nel corso di un ritiro, riconobbe la propria chiamata ad essere sacerdote e tornò in Francia. Sarebbe stato ordinato prete a Viviers e decise di ripartire verso l'Algeria l'anno dopo. Per andare con i più derelitti, virgolettato, le più delessé, nella diocesi del Sahara, che allora era affidata ai padri bianchi. Prese dimora a Beni Abbès, nel Sud-Orne. In quella regione limitrofa tra il Marocco e l'Algeria, la sua esistenza si sviluppava secondo il duplice ritmo della preghiera e dell'accoglienza. Attento a tutti i bisogni, ricevette per la preghiera e per i sacramenti i soldati che erano di stanza a Beni Abbès e che non avevano altri punti di riferimento spirituali, ma era dei più lontani che voleva diventare prossimo. Sentiva che il suo gusto personale lo attraeva verso la solitudine. E pensava che quella fosse la sua vocazione, ma non per questo fu meno attento ad altre chiamate che Dio gli faceva. Il tempo di Beni Abbès divenne il tempo in cui Frère Charles inserì concretamente nella sua vita nazarena, nazaretana, l'accoglienza incessante di tutti, la disponibilità, la condivisione fraterna con i più poveri. E fu anche lì che si sentì spinto a diventare il fratello universale, fratello dei più poveri, ma anche di tutti gli uomini. Nel 1904 si inoltrò verso il sud, nell'Hoggar, e avrebbe preso dimora definitivamente nel 1907 presso i Tuareg, cercando semplicemente di diventare amico e fratello di questi grandi nomadi del deserto. Apprese la loro lingua, si iniziò la loro cultura. A partire dal 1909 consacrò una grande parte del suo tempo a dei lavori linguistici sulla lingua Tuareg. Apro parentesi, ancora oggi è il dizionario Tuareg francese di Charles de Foucault, quello che si usa per tradurre, per interpretare la lingua Tuareg. C'è poco di scritto dopo e ancora nulla che abbia superato quell'opera di grande erudizione linguistica. Chiusa parentesi. Per tutti questi anni mise a punto poco a poco il regolamento dei fratelli e delle sorelle che desiderava per continuare con lui e dopo di lui il medesimo cammino sul quale si sentiva chiamato. Preparò anche un direttorio destinato ai laici e a tutti quelli che desideravano seguire questo orientamento spirituale, quale che fosse il loro modo di vita. Il 3 agosto 1914, ecco qui, la guerra scoppiò tra la Francia e la Germania, e questa notizia lo sconvolse. Immaginatevi uno di Strasburgo, una città della quale storicamente è difficile dire se sia Francia o Germania, che scopre che le due nazioni, le sue due radici sono in guerra. Non è la prima volta, ma questa volta era durante la sua vita ed era grande, chiusa parentesi. Dopo essersi consigliato con altri, scelse di restare nell'Hogar, dove le ripercussioni del conflitto non avrebbero tardato a farsi sentire. L'esercito francese diminuì gli effettivi e un movimento di ribellione si sviluppò, sostenuto da potenze straniere. Fratello Charles, solo a Tamarazzette, era già molto esposto. Gli ufficiali del posto vicino gli consigliavano di andare con loro, ma lui rifiutò. Per via della sua profonda solidarietà con i Tuareg, quei pochi uomini che l'avevano accolto come uno di loro, e incoraggiato da loro, all'inizio del 1916 costruì un eremo che avrebbe permesso alla popolazione circostante di rifugiarvisi in caso di pericolo, e l'avrebbero impegnato ad abitarlo, quest'eremo, e fu lì che lui prese la decisione di stare in mezzo a loro per essere più vicino a loro, virgolettato, rifranciato. Il 1 dicembre, al calare della notte, morì ucciso, vittima della violenza, per aver voluto restare fino alla fine, in tempo di guerra, in mezzo ai suoi amici. Molto bella, non merita, cioè non richiede chiose questa chiusura della piccola sorella Madeleine René alla presentazione. Allora, scorrendo, guardo solo che ora è per capire quanto posso leggere. Io vorrei leggere il più possibile, ma capite che è duro operare una scelta. Una parte è obbligata e un'altra non è obbligata. Quindi diciamo che adesso sfoglio un paio di pagine e poi saltiamo alla comunione. E poi, se avessimo tempo alla fine, ma ne sono sicuro, torneremmo alla parte sull'occhio della fede, che è una delle immagini crisostomiche più richiamate nelle pagine di Charles de Foucault. Allora, scrive la piccola sorella. Giovanni Crisostomo e Charles de Foucault sono vissuti a 15 secoli di distanza in contesti, culture e rapporti profondamente differenti. Non si tratta dunque di stabilire un parallelo tra i due. Tuttavia ci si può chiedere quale sia stata l'influenza dei padri della Chiesa e più precisamente quella di Giovanni Crisostomo sul fratello Charles. Come in contesti tanto differenti hanno potuto incontrarsi al punto che il secondo chiamava il primo il carissimo San Crisostomo e lo mettesse nella propria lista delle devozioni, e questo è l'obiettivo di questa ricerca. Alcuni testi ci aiuteranno a comprendere. Qui Sor Madeleine René riporta una pagina di Jean-François Sy che dice: nelle giornate dell'eremita di Nazareth, un'occupazione prese un posto più grande di quanto occupasse ad Akbess, le letture e la meditazione per iscritto. La sua prima lettura. Quindi, insomma, Jean-François Sis dice che negli anni di Nazareth si concentra questo momento di riflessione per iscritto, diventato maggiore, ipertrofico rispetto a quanto avvenisse prima in Siria ad Akbess, sulla scrittura. La sua prima lettura, il suo nutrimento principale, era la lettura della Sacra Scrittura. La percorreva incessantemente, sarebbe stata per lui fonte di numerosissime meditazioni scritte. Padre Fibelin gli propose di leggere soprattutto i Salmi e i Vangeli. È piuttosto stupefacente vedere l'uso costante che Charles de Foucault fece della Bibbia in un momento in cui non le si accordava un posto così importante. Questo qualche volta l'abbiamo detto, in epoca moderna, diciamo, c'è stata una rinascenza proprio agli inizi del Novecento e lui la precorse, un po' da solo, un po' incoraggiato dal padre spirituale, di fatto precorse queste direttrici del XX secolo che poi avrebbero prodotto tra le altre cose anche il Vaticano II e tante altre meraviglie. Alle letture bibliche bisogna collegare la lettura di San Giovanni Crisostomo. Nel marzo 1898 disse che cosa aveva cominciato a leggere e questo inizio data almeno al suo arrivo a Nazareth. Quello che trae fuori da San Giovanni Crisostomo è quasi unicamente un commentario della scrittura, è per questa sola ragione in fondo che lo legge per nutrire la sua meditazione sulla Bibbia. Quindi, commento io, non è un interesse dogmatico, non è un interesse storico, Charles de Foucault era un attento osservatore, ma, dicono i suoi studiosi, non un teoreta, uno speculatore, fine a se, diciamo, per la speculazione astratta, fine a se stessa. Era invece uno storico, un filologo, un letterato, questo sì. E da questo punto di vista il Crisostomo gli interessava come commentatore autentico, commentatore importante delle sacre scritture, che erano la prima fonte del suo interesse. Chiusa parentesi. Due commentari occupano un posto enorme, le esplicazioni sui Salmi, ma ancora di più di ogni altra opera, le omelie su San Matteo. Soprattutto per San Matteo e per i Salmi si può seguire riga per riga l'ispirazione crisostomica nelle meditazioni sulle scritture. Quindi questo è Jean-François Sisk che dice effettivamente a mettere l'uno accanto all'altro i testi del Crisostomo e quelli di Charles de Foucault sulle sacre scritture si notano delle concordanze impressionanti, quasi verbali letteralmente in qualche caso. Vi leggo solo quest'altro passaggio. Il 15 febbraio 1898 scrisse a padre Jerome, un grande amico trappista: faccia una cosa che faccio nelle feste della Santa Vergine, prendo sempre un sermone di qualche padre della Chiesa, in francese o in latino. E andando in chiesa, quando il buon Dio mi spinge a passare dalla lettura all'orazione, seguo questo movimento. Se l'orazione languisce, riprendo il libro e se non viene, continuo col libro. Se invece l'orazione scende su di me e se la Vergine mi mantiene in questo stato di dolci orazioni ai suoi piedi, poggio il libro e non lo riprendo. Uno dei riferimenti di Charles de Foucault, appunto, fu tutta la spiritualità moderna della passività davanti alla grazia che interviene. Ecco, Charles de Foucault per se stesso e anche negli altri consiglia che il discernimento sia anzitutto un'osservazione della grazia, un'auscultazione dell'operazione caritologica della grazia dentro al proprio cuore. Per questo dice: io comincio a pregare con il sussidio della scrittura e del commento fatto bene, quello autorevole, e poi se arriva lo stato di orazione, cioè se mi viene infuso dall'alto un momento di profonda intuizione spirituale delle cose divine, lascio quei supporti e seguo lo spirito. Se non mi viene dato quel momento di maggiore intimità, di elevazione spirituale, continuo serenamente a leggere e mi faccio bastare questo. Lo faccio nelle feste della Vergine e lui scrive al suo vecchio amico: lo faccia anche lei. È un buon consiglio che possiamo raccogliere anche noi. Ecco, uno dei testi da lui raccomandati era L'abbandono alla provvidenza divina del padre de Caussade, un classico di quella spiritualità volta a non tanto a dirigere la vita spirituale quanto a lasciare che venga diretta direttamente dallo spirito e dove l'operazione del padre spirituale anche e anzitutto dell'individuo viene descritta come un'osservazione continua di ciò che il Signore procura e produce nel cuore del fedele, nel cuore del credente. Lasciamo stare queste cose per quanto belle, perché sono le 18:39 e anche se stiamo utilizzando molto intensamente il tempo, non possiamo trattenerci oltre. Se potessimo poi tornare indietro su questi testi, sullo sguardo della fede, ne sarei molto contento, ma per ora, visto che è il Corpus Domini e abbiamo diverse pagine da sfogliare, voliamo a pagina 57 del benemerito lavoro della sorella Madeleine René, per parlare della presenza di Dio nell'Eucaristia. L'Eucaristia, fondamento di ogni presenza. E così introduce la piccola sorella. Per Giovanni Crisostomo, l'iniziazione all'Eucaristia segue l'iniziazione al battesimo e le è intimamente legata. Avviene durante il battesimo da una parte una generazione spirituale e dall'altra una vera incorporazione a Cristo, che producono entrambe una sola e medesima realtà, il nostro essere spirituale. Nel battesimo riceviamo la vita stessa di Cristo che sgorga dal suo costato sulla croce e questa vita sopprime la morte. Per sigillare questa unione con una realtà più tangibile, Gesù ci ha dato il suo corpo come alimento. Virgolettato, egli ha mescolato il suo corpo al nostro come un fermento per fare di noi un solo essere con lui, come il corpo unito alla testa. La citazione ovviamente è di Giovanni Crisostomo, riprende la piccola sorella. L'Eucaristia è nutrimento, alimento dell'unione mistica e realissima dei fedeli con Cristo e della loro unione tra di loro. Il sacrificio eucaristico è l'atto religioso comune a tutta la Chiesa. Non c'è che un solo corpo di Cristo, che è la Chiesa. Questa unità crea una parentela spirituale tra i fedeli, parentela di fede che sorge dal battesimo. Noi non siamo veramente fratelli se non mediante questo sacramento. È su queste considerazioni che Giovanni fonda il dovere della carità e della reciproca assistenza. E questa carità si estenderà ai corpi e ai bisogni materiali. La sua eloquenza non è mai tanto calda e avvincente come nei momenti in cui attinge la propria ispirazione a questa grande realtà mistica, il corpo di Cristo, dove il povero è identificato con il Cristo in un modo veramente impressionante. Il suo insegnamento arriva a mostrare come l'Eucaristia costruisce la Chiesa. Egli ha cura di insegnare ai suoi cristiani a pregare correttamente, non solamente a casa propria, di notte e di giorno, come i monaci, ma soprattutto in comunità, in chiesa. A Costantinopoli organizza processioni, pellegrinaggi alle tombe dei martiri, ma insiste perfino di più, sul culto liturgico e sulla grande preghiera eucaristica della Chiesa che è corpo di Cristo. La Chiesa non è veramente il corpo di Cristo se non quando è un'assemblea di fratelli uniti nella carità di Cristo. E cita: la bellezza della Chiesa consiste in questa unità perfetta del corpo che risulta dalla stretta e reciproca unione dei suoi figli. Fine citazione, torna l'autrice. Questa unità dei cristiani non si manifesta mai tanto quanto nella preghiera liturgica comune, quando è il corpo stesso della Chiesa che la proferisce con un solo cuore e una sola voce, con l'intenzione di tutti quanti, presenti o assenti, appartengono a questo corpo. Il Padre nostro, in questo senso, è per eccellenza la preghiera della Chiesa. Citazione. Egli ci insegna a pregare in comune per i nostri fratelli. Infatti non dobbiamo dire Padre mio che sei nei cieli, ma Padre nostro, pregando allora per tutto il corpo di cui facciamo parte e avendo sempre presente l'interesse del prossimo e mai il nostro. Con questa sola parola, Egli sopprime le inimicizie, reprime l'arroganza, esclude la gelosia, fa regnare la carità, madre di tutti i beni, e distrugge l'ineguaglianza delle cose umane. Fine citazione, riprende l'autrice. Il bacio di pace che i fedeli si scambiano prima di andare a comunicare al corpo di Cristo è anch'esso segno della loro unità. La parola di Dio non soltanto è insegnata, ma è anche pregata e cantata nella Chiesa, in modo che i cristiani si trasformano in altrettanti strumenti spirituali, celebrando Dio come in un concerto armonioso. Citazione. Egli non ci fa partecipare allo Spirito in un modo qualunque. Bisogna che noi ci riempiamo di questo Spirito celeste mediante questi canti, questi inni, questi cantici spirituali che non cessate di far sentire in questo giorno di Pasqua. Fine citazione. Chiaramente questo si capisce che è un'omelia pronunciata nel giorno di Pasqua. È il Crisostomo che dice: come viene comunicato questo spirito? Non è soltanto un rito, quello della confermazione o quello della crismazione battesimale, è una cosa che avviene realmente e che viene ripresentata ogni volta che la Chiesa vive di ciò che trasporta l'ispirazione. E che cos'è che l'ispirazione ha comportato? L'ispirazione delle scritture. Quindi quando si cantano i salmi, quando si cantano i cantici, quando si cantano gli inni tutti insieme, è lo spirito che soffia nella Chiesa. Questo poi più tardi Dionigi Areopagita avrebbe detto che il compito del salterio è unificare i fedeli. Ognuno quando canta i salmi, avrebbe detto Dionigi, unifica se stesso. I salmi ti rassodano l'anima, cioè questo significa. E tornando al Crisostomo, lui dice: sentite come state cantando, ecco, da questi canti dovete attingere allo spirito che sta soffiando in mezzo a voi. Torno all'autrice. È così che essa sia letta, predicata o cantata, la parola di Dio è spirituale, vale a dire che è ispirata dallo Spirito e porta lo Spirito. La liturgia è al contempo liturgia della parola e liturgia eucaristica. Giovanni Crisostomo afferma che il vino spirituale è sia la parola di Dio che il sangue di Cristo, bevanda spirituale che rianima le forze. Citazione. Tutti i doni che ci sono fatti sono spirituali. Spirituale è la nostra veste, intende il battesimo. Spirituale è il nostro nutrimento. Spirituale è la nostra bevanda. È dunque logico che ormai tutte le nostre opere, tutte le nostre azioni siano spirituali, perché queste sono il frutto dello Spirito, come dice San Paolo, e si riferisce a Galati. Fine citazione. I cristiani sono templi spirituali, sono tutti altrettanti templi spirituali laddove investiti di un vero sacerdozio, che è ministero secondo lo Spirito, essi offrono loro stessi il sacrificio spirituale, di cui i loro corpi e le loro virtù costituiscono la vittima. Il ruolo dell'Eucaristia, comunione e sacrificio, ha una duplice direzione, individuale e sociale. La comunione è destinata a intensificare nell'anima cristiana la vita soprannaturale, che è la fonte di ogni perfezione, di ogni energia, di ogni generosità. La vita liturgica è come un'anticipazione della vita celeste, della contemplazione e della lode, per la quale il cristiano, unito con gli angeli che abitano il santuario, guardate che bello questo è un commento mio, realizza a modo proprio, già sulla terra, l'ideale della vita perfetta. Adesso leggiamo ancora solo questa parte introduttiva ai testi, e poi mi piacerebbe sentire se per caso avete qualche breve interazione. Se vi sta piacendo, se ci sono questioni. Poi ci sono tre gruppi di testi che vengono proposti, che penso di poter leggere nell'ultima parte della nostra puntata. Perché adesso, dopo aver detto di Giovanni Crisostomo, l'autrice ci parla di Frère Charles e ci dice che lui l'Eucaristia è Gesù. Lui non ne parla da teologo, non parla da teologo della presenza reale e non ha alcuno scrupolo di esprimersi correttamente. Attenzione, questa excusatio non petita, chiusa parentesi, sui segni sacramentali dell'Eucaristia. È unicamente desideroso di amare e gli basta credere. Egli vede anzitutto nell'Eucaristia la realtà della sua presenza. Citazione: nella Santa Eucaristia voi ci siete tutto intero, mio amatissimo Gesù. Così pienamente quanto lo eravate nella casa della Santa Famiglia di Nazareth. L'Eucaristia è Gesù, presente sui nostri altari tutti i giorni fino alla fine dei secoli, vero Emanuele, vero Dio con noi, che si espone in ogni ora, su tutti i punti della terra, ai nostri sguardi, alla nostra adorazione e al nostro amore, cambiando con questa presenza perpetua la notte della nostra vita in una deliziosa illuminazione. Fine citazione. L'Eucaristia è anche per lui il pane di vita, pane che fu lui veramente pane quotidiano dal giorno in cui, dopo la comunione, ricevette il dono pieno della fede e di cui disse, secondo il realismo di San Giovanni Crisostomo, citazione, nella Santa Comunione Dio entra in noi corporalmente, noi tocchiamo con la nostra bocca il corpo di nostro Signore come lo toccarono le labbra di Maria. Ecco, queste 2 righe e mezzo potrebbero far drizzare i capelli sulla testa a qualche teologo, specie se non fossero contestualizzati. Io poi ho letto anche il contesto da dove vengono. Ecco, in quel contesto si capiscono anche un po' meglio, ma è chiaro che quando Maria baciava la fronte del figlio, baciava una testa di un bambino fatta con della pelle umana, fatta di, ecco, con del sudore sopra, magari, scansava dei capelli. Noi con le nostre labbra tocchiamo del pane, perché le specie apparenti restano quelle che cadono sotto i sensi. La realtà, la sostanza del pane è cambiata, ma non le sue specie, cioè non le sue apparenze. Quindi è chiaro che in questo senso non è sbagliato ciò che dice Frère Charles, però lui si riferisce appunto alla sostanza, ed è vero che quanto alla sostanza noi cerchiamo, noi incorporiamo esattamente quel Gesù, non un altro Gesù, perché non ci sono 2 o 3 Gesù, Gesù è uno solo. Quindi da questo punto di vista la sua affermazione è sensata ed è accettabile, non in senso fisicistico per dire, ecco, se c'è qualche teologo in linea, metto le mani avanti. Ma tanto ormai è santo Charles de Foucault, quindi non si potrebbe neanche più bloccare la causa di canonizzazione, non ci sarebbe alcun motivo, anzi. Chiusa la citazione, l'autrice continua. Egli faceva delle azioni di grazie di un'ora, ecco, vedete il santo, chiusa parentesi, e questo incontro quotidiano era uno degli aspetti salienti della sua vita spirituale, e si era diventata per lui il luogo della sua offerta, un nutrimento che trasforma la vita, una luce per comprendere le esigenze della carità, dell'unità, della riconciliazione. Il battesimo e l'Eucaristia sono alla base dell'unione con Dio, della preghiera, dell'offerta e del dono. Infine, l'Eucaristia è il santo sacrificio della messa, dove Gesù immola, si offre in sacrificio al Padre. Per offrire questo sacrificio e rendere così gloria a Dio, Frate Charles ha desiderato, a partire dall'aprile del 1900, ricevere il sacerdozio. A lungo lo aveva scartato per restare nell'umiltà, ma poi scrisse, citazione, mai un uomo imita più perfettamente nostro Signore se non quando offre il santo sacrificio. Fine citazione. Il suo approccio è un approccio contemplativo a un mistero di similitudine con il Cristo. Egli vuole essere prete come Gesù. Avendo però visto il sacerdozio di Gesù negli ultimi istanti della sua vita, dalla cena fino al suo ultimo sospiro, egli scrive queste parole che lumeggiano il senso eucaristico della sua vita. Citazione. I preti devono offrire Gesù a suo padre sull'altare per la sua gloria e per la salvezza degli uomini, così come egli si è offerto egli stesso nella cena. Essi devono offrire loro stessi con Gesù al suo padre, soffrendo con Gesù l'agonia, la passione e la morte, nella misura in cui piacerà a Gesù chiamarli a condividere il suo calice e ad essere vittime con lui. Questo lui lo scrive il 23 marzo del 1901, quando quindi era già sacerdote. Fine citazione. Egli entra così più profondamente nell'intelligenza del mistero eucaristico, egli stesso, e si prepara a quella chiamata che effettivamente piacque a Gesù fargli sentire la sera del 1 dicembre 1916. Nei testi del Crisostomo, come in quelli di Fratel Charles, si trova la medesima contemplazione e adorazione del mistero divino che si è fatto prossimo, una gioiosa meraviglia davanti alla ricchezza del dono insperato che non si può esaurire e che è offerta a ciascuno quotidianamente, donde la grandezza della vocazione del prete, ma anche quella di ogni cristiano chiamato a partecipare a questo mistero di offerta. La conseguenza pratica è la carità fra noi, la dolcezza, la riconciliazione. È un mistero di pace. Il realismo dell'Eucaristia nell'uno come nell'altro non può essere negato. Frater Charles impiega spesso le stesse espressioni di Giovanni di Antiochia, cioè del Crisostomo. Il punto che colpisce di più è sicuramente il legame che Fratel Charles fa tra l'Eucaristia e i poveri, e lì l'influenza e l'insegnamento del Crisostomo sono stati sicuramente determinanti per lui, vista l'ampiezza delle citazioni su questo argomento nelle note che egli stesso ha preso e il numero di testi che ha scritto in questo senso, impiegando le medesime parole di Giovanni Crisostomo, in particolare la bocca che ha detto questo è il mio corpo è la stessa che ha detto tutto quello che farete a questi miei fratelli più piccoli, così come anche il paragone del povero che è una porzione del corpo del nostro amato Gesù. Allora, adesso abbiamo finito questa parte introduttiva, poi ci sono le tre sezioni di testi, che spero di leggervi tra poco, ma intanto, onde evitare che poi alla fine non abbiamo tempo, vorrei lasciare la linea alla regia per sentire se ci sono intanto dei riscontri, se c'è qualcosa che già vi si sta muovendo nell'anima e cosa. Linea alla regia. Niente, mi dicono dalla regia che siete tutti desiderosi di sentire invece i testi di Giovanni Crisostomo e Charles de Foucauld, e allora procediamo senza indugio con i testi, che in pratica sono stati presentati nei loro contenuti, ma adesso lasciamo stare i contenuti e ci godiamo i testi del Padre della Chiesa e del Fratello Universale. Allora, la prima parte di questi testi ha come sottotitolo La liturgia, cielo sulla terra, il realismo dell'Eucaristia. La seconda è L'Eucaristia offerta il mistero di pace. La terza, il legame tra l'Eucaristia e il povero. Come appunto riconoscerete, li abbiamo già accennati fino ad ora. Torniamo alla liturgia, cielo sulla terra, realismo dell'Eucaristia. Testi di San Giovanni Crisostomo, ce ne sono quattro. Vedendo il Signore immolato e giacente sull'altare, il prete che si inchina sulla vittima e prega, tutti gli assistenti, tutti gli astanti, quindi in pratica tutti i fedeli, coperti da questo sangue prezioso, potete ancora pensare di essere quaggiù e tra gli uomini? Non siete già trasportati nei cieli? Non è scomparso ogni pensiero terrestre e la vostra anima, liberata dai sensi, non ha l'impressione di contemplare a viso scoperto le grandezze del soggiorno immortale? Che prodigio! L'amore di Dio per gli uomini. Colui che lassù regna con il Padre, in questo momento sta fra le mani dei mortali. Tutti quelli che vogliono possono, al loro talento, baciarlo e riceverlo. Secondo testo. Guardate, voi che siete stati iniziati, quali misteri sono quelli a cui avete preso parte, a quali voci siete stati uniti per cantare quel misterioso cantico, per far risuonare il tre volte santo, il trisagion. Insegnate ai profani che avete preso parte ai trasporti dei serafini, che avete diritto di cittadinanza fra gli abitanti del cielo, che siete stati ammessi nel coro degli angeli, che voi vi siete intrattenuti con il Signore, che siete entrati in società con Cristo. Capite che espressioni forti, audaci, anche molto parlanti, tratte dalla vita quotidiana. Questo è il Crisostomo. Testo numero 3. Quante persone oggi dicono: ah, vorrei vederlo io, ma proprio lui, il suo viso adorabile, i suoi tratti, almeno i suoi abiti, le sue scarpe. Ma voi lo vedete, voi lo toccate, voi lo mangiate. Vi accontentereste di vedere i suoi abiti, ed ecco che invece si dona egli stesso a voi. E sotto i vostri occhi e nelle vostre mani diventa vostro nutrimento ed entra nel vostro cuore. Non è sembrato abbastanza a Cristo essersi fatto uomo, essere stato flagellato, immolato, ha voluto anche unirsi a noi, e non solo per la fede, ma facendo realmente di noi il suo proprio corpo. E quale non dovrà essere la purezza di colui che prende parte a questo sacrificio? Pensate all'onore che ricevete, alla tavola che vi è offerta. Quello che gli angeli non vedono senza tremare e di cui non possono sostenere il raggiante splendore è diventato il nostro cibo. Noi lo mangiamo, lo riceviamo in noi. Noi diventiamo uno con Cristo, un solo corpo, un solo e medesimo corpo, una carne unica. Ma qual è il pastore che nutre le pecore con le proprie membra? Cristo ci nutre col proprio sangue. Uniti a sé in mille maniere. Lo chiamavano bocca d'oro mica per niente, San Giovanni Crisostomo, appunto. Questo è il testo 3. Testo 4. Che i nostri desideri non si dirigano più verso le cose mortali. Non abbiamo la veste più magnifica, una tavola spirituale, una gloria infinita che ci attende lassù. Cristo si è fatto tutto per noi: tavola, veste, casa, capo glorioso, fondamento indistruttibile. Infatti, citazione, tutti voi che siete stati battezzati siete stati rivestiti di Cristo, Galati 3. E quindi è una veste per voi. Potete dubitare che sia anche un alimento per voi? Colui che mangia, dice di me, vivrà a causa mia, come io vivo a causa di mio Padre, Giovanni 6. Ed è anche la vostra casa. Chi mangia la mia carne dimora in me e io dimoro in lui, Giovanni 6. Ed è la radice che vi comunica la vita. Io sono la vite e voi siete i tralci, Giovanni 15. E per voi un fratello, un amico, uno sposo. Non vi chiamo più servi perché voi siete miei amici, Giovanni 15. E Paolo aggiunge: vi ho fidanzati a un solo sposo, voglio presentarvi a Cristo come una vergine pura, seconda Corinzi. Il medesimo apostolo dice altrove: bisogna che egli sia il primogenito tra un grande numero di fratelli, Romani 8. Non siamo soltanto suoi fratelli, siamo anche suoi figlioli amatissimi. Eccomi, dice mediante la bocca del profeta, con i miei figli amatissimi che il Signore mi ha dato, Isaia 8. E non è abbastanza, siamo anche membra del suo proprio corpo, prima Corinzi 12, e uno può dire che queste toccanti qualificazioni non bastano per manifestare la benevolenza, l'amore che ci porta. Ma dice qualcosa di più. Egli esprime una più perfetta unione dichiarandosi nostro capo. Fine dei testi di Giovanni Crisostomo, testi di Frère Charles. Questi sono cinque. Ecco che lo tengo nelle mie miserabili mani. egli si mette tra le mie mani. Ecco che ogni mattina consacro la Santa Eucaristia, ogni sera con quella do la benedizione. Ecco, alla fine e soprattutto, che ho il permesso di fondare una società, un ordine specialmente destinato ad onorare la Santa Eucaristia. Secondo testo. Il secondo testo è molto bello, è una lettera, lo devo dire se no non si capisce, che è scritta prima del sacerdozio nel 1897 a un suo amico che gli comunicava il suo desiderio di farsi prete. Quindi immaginatevi, Charles de Foucauld non ancora prete, che ancora non si sente degno di chiedere il sacerdozio, che sente un amico che gli parla del sacerdozio, del suo desiderio del sacerdozio, del proprio desiderio, e Charles de Foucauld che condivide i suoi pensieri sul sacerdozio, che chiaramente sono già sublimi. Grazie di aprirmi il suo cuore sul suo desiderio del sacerdozio. Io benedico Dio con tutta la mia anima per il fatto che vi ha ispirato questo desiderio. Quanto mi rende felice dicendomi questo. Non c'è una vocazione grande come quella di essere prete. Non c'è. Scusate. Infatti non si è più del mondo, è cosa già celeste. Il prete è qualcosa di trascendente che supera tutto, tiene fra le sue mani il corpo divino di Gesù, fa sua la voce all'altare, con la sua voce lo fa essere sull'altare, fa nascere Gesù ogni giorno come il Padre Eterno, come la Santissima Vergine. Egli fa nascere le anime con il battesimo, le purifica col sacramento della penitenza, distribuisce loro il corpo di Gesù. Come fece lui alla cena, le aiuta negli ultimi momenti a comparire davanti all'amato, dando loro l'ultimo vestito, l'ultimo perdono e l'ultima forza, la forza suprema. Egli converte le anime annunciando loro il Vangelo, dirigendole. Egli fa tutti i giorni, della sua vita, sia che stia chiuso in un convento, sia che sta fuori, quello che Gesù ha fatto durante i 3 anni del suo ministero. Egli aiuta il divino pastore a tenere le sue pecore, egli porta con sé sulle spalle le pecore malate, cerca con lui le smarrite, egli tiene i figli del padre di famiglia, li difende contro i briganti, egli procura la salvezza delle anime riscattate a prezzo tanto grande, quegli uomini per i quali Gesù è vissuto, ha tanto sofferto ed è morto, quegli uomini che il suo cuore sacro ama di un amore così ardente, così infiammato, per la salvezza di ciascuno dei quali vorrebbe ancora soffrire ed essere trafitto. È il sacerdote che li salva, notate, iperbole iperrealistiche anche qui. Insegnare l'Evangelo, salvare i figli di Gesù, distribuire loro con le proprie mani il corpo di Cristo. Che vocazione! Una volta ho rimpianto di non averla ricevuta, ricordo che lo scriveva 3 anni prima poi di diventare sacerdote anche egli. Ho rimpianto di non essere rivestito di questo santo carattere, ed era proprio durante la persecuzione armena. Ora noi, qui tocca fare una chiosa storica, noi siamo abituati a pensare al genocidio armeno tra il 15 e il 16, dice, ma come faceva a scriverne nel 97? In realtà c'erano stati degli altri movimenti di repressione degli armeni all'opera degli ottomani, si chiamano massacri armeniani, li chiamano così perché furono condotti dal sultano Abdul Hamil II, e proprio tra il 1894 e il 1897. Sarebbero state in qualche modo le prove generali di quello del grande male perpetrato dai giovani turchi tra il 15 e il 16, il quale a sua volta sarebbe stato la prova generale che Adolf Hitler avrebbe guardato pensando alla sua soluzione finale per la più nota Shoah del XX secolo. E quindi lui diceva: ho rimpianto, ho di non essere sacerdote proprio nel clou della persecuzione armena, cioè di questi massacri, avrei voluto essere prete, sapere la lingua dei poveri cristiani perseguitati e poter correre di villaggio in villaggio incoraggiandoli a morire per il loro Dio, ma non ne ero degno. Fine del secondo e bellissimo testo. Terzo testo. La religione cattolica ci nutre sulla via della croce, sul cammino dell'imitazione di nostro Signore Gesù con un nutrimento mirabile e divino che è il nostro pane quotidiano e la nostra vita. Gesù stesso, Dio e uomo, che si dona, si consegna tutto intero a noi, così come adesso è in cielo, ma sotto l'apparenza di una piccola ostia. Nella Santa Comunione Dio entra in noi corporalmente, noi tocchiamo con la nostra bocca il corpo di nostro Signore come lo toccarono le labbra di Maria. L'Eucaristia è Dio con noi, è Dio in noi, è Dio che si dà perpetuamente a noi, da amare, da adorare, baciare e possedere. A lui lode, onore e benedizione nei secoli dei secoli. Fine del terzo testo. Quarto testo. Io ti amo e ti ho amato al punto da darti il mio corpo tutto intero ogni mattina. Corpo e anima io mi dono a te tutti i giorni. Io mescolo la mia carne alla tua carne. Ogni fedele è santo per il battesimo, per i sacramenti, per la grazia di Gesù, per l'Eucaristia. Soprattutto dove il corpo di Dio, laddove il corpo di Dio è entrato nel suo corpo. Notate qui anche gli accenti, fine citazione, notate qui gli accenti da Cantico dei Cantici, gli accenti erotici che rimandano oltre che a Giovanni Crisostomo, anche a Giovanni della Croce. Quinto testo. Dio per salvarci è venuto a noi, si è mescolato a noi. È vissuto con noi nel contatto più familiare e più stretto, dall'Annunciazione all'Ascensione. Per la salvezza delle nostre anime, continua a venire a noi, vive con noi nel contatto più stretto, ogni giorno e in ogni ora, nella Santa Eucaristia. Passiamo adesso al secondo, sono più brevi la seconda e la terza sezione. Passiamo alla seconda sezione che è l'Eucaristia offerta in mistero di pace. Testi di Giovanni Crisostomo, qui sono quattro. Prestiamo qui l'orecchio, preti e fedeli. Apprendiamo la grandezza della dignità di cui siamo stati rivestiti. Dio ci dà come nutrimento la sua carne sacra. Egli si offre a noi nello stato di vittima. Ma che scusa avremo se dopo aver mangiato un tale nutrimento continueremo a prevaricare? Se dopo aver mangiato questo agnello diverremo altrettanti lupi? Se dopo aver mangiato questa divina pecora diventeremo come dei leoni rapaci? Questo mistero ci interdice non soltanto la rapina, ma la più leggera inimicizia. Questo mistero è un mistero di pace e non permette che noi preferiamo alla pace i beni di questo mondo. Dio per noi non si risparmia. E che supplizio meriteremo noi se per gestire le nostre ricchezze trascureremo la nostra anima in favore della quale Dio non ha badato a se stesso? Non riteniamo sufficiente per il compimento della nostra salvezza presentare alla tavola consacrata un vaso d'oro tempestato di pietre preziose. Volete onorare questo sacrificio? Offrite quell'anima per la quale Cristo è stato immolato. Fatela d'oro quell'anima. Adesso che cos'è? Di piombo? D'argilla? Che cosa ci facciamo allora con un calice d'oro? Non possiamo avere l'unico scrupolo di offrire dei calici d'oro. La Chiesa non è un museo di oro e di argento, è un'assemblea angelica. Ecco perché abbiamo bisogno delle anime. Dio ammette dei vasi qui soltanto in vista delle anime. Questa tavola non era di argento. Questo calice nel quale Cristo offrì il suo sangue non era d'oro quando lo offrì ai suoi discepoli. Eppure non era meno prezioso né meno formidabile perché era tutto pieno di spirito divino. Fine citazione. Di questo passo bellissimo voglio sottolinearvi una cosa. L'articolo sì, l'articolo. Il pronome dimostrativo, questo, non è messo a caso ed è molto molto importante. Il Crisostomo è in chiesa, indica l'altare, dice questa tavola e ne parla come della tavola dell'ultima cena, del cenacolo di Gerusalemme, questo calice, ma intende quello di Gesù. Ed è vero che tipologicamente sono lo stesso identico calice, perciò non dice quel calice non era d'oro e d'argento come questo, cosa che avremmo fatto noi, ignari e ignoranti della tipologia come categoria spirituale, ma anche metafisica. E lui invece può metafisicamente e coerentemente dire questo calice non era d'oro quando Cristo lo offrì ai dodici, ma questo calice. Perché è sempre lo stesso calice, non sono cambiati i calici. Noi l'abbiamo fatto d'oro perché, e poi lo spiega. Lo spiegherà in altri testi. Adesso procediamo col secondo. È il vostro re che dovete ricevere nella comunione. Ora, all'ingresso di un re in un'anima ci vuole calma, silenzio, gioia profonda di tutti i pensieri, ma l'ingiustizia di cui voi siete vittime è orribile e voi non potete abbandonare la collera? Evidentemente sta parlando della pacificazione prima del fare la comunione, del non portarsi rancore. Qualunque cosa vi abbia fatto il vostro nemico, non vi farà mai il male che voi fareste a voi stessi se, mettendovi sotto i piedi i precetti divini, rifiutaste di riconciliarvi con lui. E va bene, vi ha oltraggiato. E questa è una ragione per oltraggiare a vostra volta il Signore? Non volervi avvicinarvi, riconciliarvi a chi vi ha fatto soffrire, non è tanto vendicarsi quanto commettere un oltraggio contro Dio che è autore di questo precetto. Fine citazione, la terza, che viene dopo la comunione. Siamo dunque obbligati a più dolcezza di quella di Davide, il quale non aveva gustato una tale vittima, non aveva partecipato al sangue del Maestro. Fine testo. Quarto testo. Il mezzo per sottrarci al flagello delle passioni cattive, qual è? Bisogna prendere una bevanda capace di uccidere in noi quei versi e quei serpenti. E quale bevanda, voi mi domanderete, possiede una tale virtù? È il sangue prezioso di Cristo, preso con legittima fiducia, perché non c'è una malattia che resiste all'efficacia di questo rimedio divino, e ancora lo studio attento dei libri santi, accompagnato e seguito da abbondanti elemosine. E con tutto questo si trionfa delle cattive passioni che danno la morte all'anima. Questi sono i testi del Crisostomo, adesso veniamo ai testi di Fratel Charles, che sono anch'essi quattro. Quel che più glorifica Dio è il corpo e il sangue del figlio che vengano offerti a lui il più spesso possibile dai preti che egli ha chiamato a questo. Se ti chiama a questo, guardati dal rifiutare, accetta il calice della salvezza. Mediante esso gli restituirai ciò che tu hai ricevuto da lui. Tu hai ricevuto egli stesso e gli renderai lui stesso. Fine del testo. Secondo testo. Ovunque si trovi la santa ostia, lì è anche il Dio vivente, lì c'è il tuo Salvatore. Tanto realmente quanto lo era durante la vita mortale, quando parlava in Galilea e in Giudea, e quanto lo è adesso in cielo. Non perdere mai una comunione per colpa tua. Una comunione vale più della vita, vale più di tutti i beni del mondo, vale più di tutto l'universo. È Dio stesso, è Gesù, sono io. Puoi, se mi ami anche poco, perdere volontariamente la grazia che io ti faccio di entrare così dentro di te. Amami con tutta la grandezza e la semplicità del tuo cuore. Fine del secondo testo. Terzo testo, un consiglio per la messa. La tua assistenza, la tua partecipazione a messa, dividila in tre parti, fino alla consacrazione. Offri me e offri te a mio padre e raccomandagli le tue intenzioni. Ringraziami della mia croce e chiedimi perdono per averla resa necessaria. 2. Dalla consacrazione alla comunione, adorami sull'altare. 3. Dopo la comunione, adorami nel tuo cuore, ringraziami, amami, gioisci, taci. Fine del terzo testo. Quarto testo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quanto questa grazia, la grazia infinita della Santa Eucaristia, deve farci amare un Dio tanto buono, un Dio tanto vicino a noi, un Dio tanto con noi, tanto in noi. Questa bellezza, questa perfezione suprema che si dà a noi, entra in noi, non si può spiegare, è evidente all'eccesso. Quanto la Santa Eucaristia deve renderci teneri, buoni, verso tutti gli uomini. Anche questo si deve vedere. Questa lingua che ha toccato Dio potrà dire altre cose che parole degne della carità divina. Quest'anima che ha ricevuto Dio potrà concepire pensieri che non sono conformi alla bontà di Dio. Questo corpo nel quale Dio ha fatto dimora potrà fare atti indegni della mansuetudine del suo divino abitante. Quest'essere del quale Dio ha fatto la propria dimora, il proprio tempio, non dovrà debordare della bontà del suo ospite celeste? E con questo finisco nei testi della seconda parte. La terza e ultima parte, che è anche la più breve, è quella dedicata al legame tra l'Eucaristia e il povero. I testi del Crisostomo qui sono tre. E c'è un solo testo di Frater Charles selezionato da Sor Madeleine René. Primo testo del Crisostomo, questo è famosissimo, l'abbiamo già citato e letto più volte. Volete rendere onore al corpo del Salvatore? Non disdegnatelo quando lo vedete coperto di sozzure. Dopo averlo onorato in chiesa con vesti di seta, non lasciatelo fuori a soffrire il freddo nella nudità. Colui che ha detto questo è il mio corpo e ci ha garantito con la propria parola la verità della cosa, è lo stesso che ha pure detto mi avete visto affamato e mi avete dato da mangiare, quel che avete rifiutato di fare a uno di questi piccoli l'avete rifiutato a me. Per la prima di queste cose servono a poco i vestiti belli, quello che ci vuole è un'anima pura, per la seconda ci vuole grande applicazione. Impariamo dunque a vivere da saggi. E ad onorare Cristo come egli lo desidera. L'onore più gradevole a colui che si vuole onorare è l'onore che egli stesso desidera, non quello che immaginiamo noi. Date dunque a Cristo l'onore che egli vi ha indicato, facendo parte ai poveri dei vostri beni. Ancora una volta, Dio, ha bisogno non di calici d'oro, ma di anime d'oro. Questo è il primo testo. Il secondo. Qui la medesima tavola si trova allestita per il povero e per il ricco. Per quanto uno sia ricco, non vi aggiungeremo niente, e per quanto uno sia povero, la povertà non sarà un motivo per essere trattati meno bene a questa tavola. Non vi stupite di questa uguaglianza del povero e del ricco. L'imperatore stesso, con la fronte cinta del diadema, e il povero che sta seduto e chiede l'elemosina, hanno davanti a loro una sola e medesima tavola. Queste sono le larghezze del Signore. Distribuendole, Lui non guarda le nostre dignità, ma i nostri sentimenti, le nostre disposizioni. Quando dunque vedrete nella Chiesa il ricco di fianco al povero, il semplice privato di fianco al magistrato, il piccolo di fianco al grande, quello che fuori trema davanti a un uomo potente che qui siete senza timore accanto a lui. Pensate a questa parola della scrittura. Allora il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, Isaia 11. Dio non guarda in faccia alle persone, Galati 2. Non c'è nella Chiesa né libero né schiavo. La scrittura non conosce che un solo schiavo, che è l'uomo asservito al peccato. Perché essa dice, colui che commette il peccato è schiavo del peccato, Giovanni 8,34. Allo stesso modo, essa non riconosce come libero che colui che la grazia divina ha liberato. Fine del secondo bellissimo testo. Terzo, brevissimo testo. Dunque, continua a decorare la casa di Dio, ma non disprezzare il tuo fratello indigente. Per quanto questo tempio sia una cosa buona, quello lì è più prezioso. Fine del terzo testo. E c'è il testo di Fratel Charles, l'unico, che è anche un testo molto bello, che dice molto in cui Fratel Charles dice molto anche di sé, non soltanto di ciò che pensa dell'Eucaristia, ed è anche buono che, ormai sono le 19:27, che questo testo diventi quello con cui ci salutiamo. Siamo anche riusciti a leggere tutti i testi che, almeno nella versione breve, avevo sperato di poter leggere. E dunque, pensate molto agli altri, pregate molto per gli altri. Dedicarvi alla salvezza del prossimo con i mezzi che sono in vostro potere, la preghiera, la bontà, l'esempio, è il miglior mezzo di provare allo sposo divino che lo amate. Tutto quello che fate a uno di questi piccoli è a me che lo fate. L'elemosina materiale che si fa a un povero è al creatore dell'universo che uno la fa. Il bene che si fa all'anima del peccatore è alla purezza increata che si fa. Dio ha voluto che fosse così per dare a questa carità verso il prossimo, di cui egli ha fatto il secondo dovere, quello simile al primo, una vera similitudine con il primo dell'amore di Dio. Non c'è, penso io, una parola del Vangelo che abbia avuto su di me una più profonda impressione, che abbia trasformato la mia vita più di questa. Tutto quello che fate a questi piccoli è a me che lo fate. Se uno pensa a quello che queste parole dicono della verità increata, quella della bocca che ha detto questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, con quale forza si è portati a cercare e ad amare Gesù in questi piccoli, in questi peccatori, nei poveri, portando tutti i propri mezzi spirituali verso la conversione delle anime, tutti i propri mezzi materiali verso il sollievo delle miserie temporali. Ecco che non ho altro da aggiungere, essendo le 19:29, siamo alla fine del nostro tempo. Non devo chiedere scusa di aver parlato solo io, perché in realtà ha parlato Sor Madeleine René, che dal cielo sarà, spero, contenta che la sua ricerca sia stata diffusa su Radio Maria. Ringrazio molto le piccole sorelle di Nettuno e di ovunque nel mondo per quello che fanno, per il carisma, non solo, non tanto per avermi passato questo libro, per il loro carisma. A loro chiediamo preghiere per noi e per la Chiesa. Essendo le 19:30, io vi devo salutare, ringrazio voi dell'attenzione e dell'ascolto e vi do appuntamento con una prossima puntata di Padre Nostri alla terza domenica del mese di luglio, che sarà il 17. Ci sentiamo su queste frequenze alle ore 18 di domenica 17 luglio. Da Giovanni Marco Tullio è tutto, la linea va alla regia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.